Quanto dobbiamo essere grati al Signore per tutte le prove d'amore che abbiamo già ricevuto da Lui, per il grande privilegio di poter credere, come dice la Scrittura, non solo con metà cuore, ma con tutto il cuore. Penso che faremo una ben breve riflessione sulle parole, forse qualche riflessione su Proverbi 4 da cui abbiamo iniziato. Si tratta del sentiero percorso che risplende luminoso, come è scritto. Proverbi 4, versetto 18, una parola molto nota a tutti noi. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Che parola meravigliosa! Il sentiero dei giusti, quello lì giustificati da Dio, dove viene fatta grazia, è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo. E anche i pensieri nel versetto 23, anzi già nel 22, sì, si potrebbe rileggere tutto, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. E poi l'ammonimento: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Come possiamo custodirlo? Dio deve darci la grazia di farlo. Sì, Dio ci darà la grazia per non lasciare entrare nei nostri cuori nulla che possa causare danni e rovina, ma come dice la Scrittura, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Dio ci conceda e ci conservi un cuore puro per grazia, un cuore che crede e ama, un cuore pieno dei più santi impulsi, pieno di fede e d'amore, un cuore che opera, un cuore che onora Dio nella fede. Poi continua: rimuovi da te la perversità dalla bocca, allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Dio ce lo conceda, ci indichi questa via diritta che è senza ostacoli, questa via che possiamo percorrere con Lui, questa via diritta e spianata, che Egli conceda a te e a me e a tutti noi questo. Poi è scritto: non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Anche per questo Dio ci conceda la sua grazia. Passiamo al profeta Isaia 57, una parola meravigliosa che si ricollega al tema. Isaia 57, versetto 14. Isaia 57, versetto 14. Si dirà: aggiustate, aggiustate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Infatti così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Che il Signore conceda questo oggi, in questo momento, a ciascuno di noi. Egli sa di cosa abbiamo bisogno ed è in grado di darlo e di farlo, di ravvivare il cuore degli afflitti e lo spirito degli abbattuti. Versetto 16. Io infatti non voglio contendere per sempre né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte non vengano meno davanti a me, per l'iniquità della sua cupidia io mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato, ma egli ribelle ha seguito la via del suo cuore. Questa parola mi ha colpito molto. Dio si adirò contro il suo popolo quando esso intraprese la strada che aveva scelto. Dio ha indicato e preparato una via al suo popolo. Solo su questa via divina, nella fede e nell'ascolto, può riposare su di noi la benedizione di Dio. Anche se i figli di Dio seguono le proprie vie, non possono contare sulla benedizione di Dio. Solo sulle vie di Dio, o al singolare sulla via di Dio, il Signore potrà riversare su di noi la sua piena benedizione. Qui è scritto, erano ribelli e seguivano vie di loro scelta, che avevano scelto da loro stessi. Ma Dio, nella sua misericordia e nella sua grazia, è intervenuto anche in questo caso. E questa è la cosa bella, non sono tra coloro che vogliono che le persone siano lasciate nell'incertezza, preferisco essere tra coloro che desiderano aiutare gli altri a uscire dall'incertezza con l'aiuto di Dio e raggiungere la certezza. Oserei dire che il tempo delle vie scelte autonomamente finito per noi dal momento in cui per grazia di Dio abbiamo riconosciuto la via di Dio per questo tempo e abbiamo volontariamente intrapreso questa via di pace e noi possiamo percorrere questa via già tracciata. Potete dire lo stesso voi? È così, ma nella parola ci vengono descritte entrambe, lo stato precedente e quello successivo. Nessuno si lasci turbare dal nemico e dica, sì, aspetta un attimo, stai seguendo la tua via o quella di Dio. Così come Dio ci ha sicuramente liberati da tutte le nostre vie, denominazioni, chiese, idee, così come ci ha sicuramente rivelato di cosa si tratta in questo tempo e ci ha sicuramente indicato questa via per grazia, così possiamo sicuramente percorrerla. Non è la tua via e la mia, è la via di Dio con il suo popolo, secondo la sua parola in questo tempo. Spero solo che questo penetri profondamente nei nostri cuori e diventi una rivelazione benedetta, perché a volte può succedere che il nemico con tutta la sua astuzia e malizia prenda passi scritturali importanti e metta in agitazione i figli di Dio. Il tempo delle nostre vie è finito nel momento in cui abbiamo intrapreso la via di Dio e potremo percorrere questa via fino alla fine per grazia. In Isaia 57, versetti 19 a 21 è scritto, forse bisogna leggere anche il versetto 18. Io ho visto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli suoi, dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò. Questo è ciò che Dio ha voluto, questo è ciò che ha fatto. Pace a chi è lontano, pace a chi è vicino. A questo proposito vorrei leggere dalla lettera agli Efesini capitolo 2. Efesini capitolo 2, un parallelo davvero meraviglioso che Paolo ha mostrato qui dall'Antico al Nuovo Testamento. Efesini capitolo 2 dal versetto 13. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Vedete? Il profeta Isaia disse pace a chi è vicino, pace a chi è lontano. Qui nel Nuovo Testamento abbiamo la conferma. Rileggo ancora una volta il versetto 13. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. E ascoltate ciò che segue nei prossimi due o tre versetti. E per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Per me è sempre qualcosa di molto speciale quando ritrovo la stessa cosa nell'Antico e nel Nuovo Testamento. L'annunzio è qui la realizzazione. Allora il mio cuore esulta. Per me questo significa molto. Significa tutto. Nel Nuovo Testamento abbiamo la prova che tutte le profezie dell'Antico Testamento si sono avverate. Pace a coloro che sono vicini. Questo era il popolo di Israele. Pace a chi è lontano. Erano tutti i popoli, tutte le lingue, tutte le nazioni. In Cristo sono stati uniti tutti coloro che avrebbero accettato la grazia e la salvezza. Quelli lontani e quelli vicini sono stati trasformati in un uomo nuovo, in un facitore di pace. Un cantautore canta: quando la pace di Dio pervade la mia anima. Quando leggo qui la parola buona novella che si trova nel versetto 17, con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, la pace a quelli che erano vicini. Da qualche istante o da alcune ore, questa parola ha assunto per me un significato completamente nuovo nell'hotel di Manila. Ero in un ascensore e con me ci sono degli americani che hanno chiacchierato un po' tra loro, ma è stata pronunciata la parola risveglio. E poiché è stata pronunciata la parola risveglio, ho dovuto automaticamente approfondire e ho chiesto: lo intendevate solo come uno scherzo o intendevate davvero il risveglio che Dio dovrebbe donare? E uno di loro ha risposto: intendavamo davvero un risveglio che Dio dovrebbe donare. Siamo dagli Stati Uniti, siamo missionari nelle Filippine. Ho detto: allora siete proprio le persone giuste con cui volevo parlare. Così è stato. Abbiamo fatto diversi viaggi su e giù con l'ascensore e abbiamo parlato insieme. Si può fare anche questo, il tempo passa anche in ascensore. Ma poi ci siamo resi conto che dovevamo uscire dall'ascensore e parlare tra di noi. Per fare breve, uno di loro mi ha chiesto del fratello Branham. Abbiamo parlato brevemente, citato alcuni evangelisti. Sono molto diplomatico in questo, soprattutto con gli americani. Dico: senti, sono stato a delle riunioni, c'erano un bel po' di evangelisti tra loro, così, 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 e c'era anche William Branham. Voglio sempre essere discreto con le persone. Beh, William Branham, quando sentirono quel nome, quello disse: sento, devo parlarti. Sì, risposi, sono qui proprio per questo. E poi arrivò il momento. Disse: mio padre è stato a Phoenix in Arizona alle riunioni di William Branham e ci ha raccontato ciò che Dio ha fatto durante quelle riunioni. Non l'avevo mai visto né sentito parlare, ma disse così: ma ho letto la storia della sua vita e vorrei saperne di più. Ho risposto: con molto piacere. Mi ha dato la sua risposta. Poi è seguita un'altra conversazione alla quale hanno partecipato altre persone. E ora arriva il punto che mi ha colpito profondamente e mi ha commosso. Ho detto a questi fratelli: sentite, William Branham non era solo un uomo attraverso il quale Dio compiva grandi miracoli e segni, era un uomo con il messaggio divino per questo tempo. E mentre lo dicevo, ho pensato spontaneamente all'11 giugno 1933, quando la voce proveniente da quella luce, da quella nuvola luminosa, disse: come Giovanni Battista fu mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. E quando pronunciai queste parole, fui colto da un profondo dolore, un dolore molto profondo, e mi sono chiesto: dov'è questo messaggio che deve precedere la seconda venuta di Cristo? Che cosa ne è stato fatto? E poi è arrivata la domanda aggiuntiva: che ne è stato di tutti i branamisti che hanno preso direzioni diverse? Quella è stata l'ultima pugnalata di cui avevo bisogno. Quando tornai nella mia stanza e mi inginocchiai davanti al Signore, cominciai a piangere amaramente e dissi: Signore, hai mandato il tuo servo e profeta. Egli ci ha comunicato la tua parola. Che fine ha fatto tutto questo? Ho potuto solo dire: Signore, prenditi cura di me, prenditi cura di noi, prenditi cura ancora una volta per grazia della tua causa e aiutaci affinché noi diciamo solo Dio ha mandato, non diciamo solo Dio ha mandato qualcuno e c'è un messaggio, ma che possiamo dire concretamente. Questo è il messaggio divino che dobbiamo portare e che deve essere creduto per raddrizzare tutto prima che il Signore possa tornare e prendere i suoi a casa. Mi ha confortato il fatto che probabilmente nel mio futuro libro ho già menzionato la maggior parte dei punti per mostrare ciò che realmente interessa a Dio in questo tempo, non solo per essere entusiasti di un uomo o per parlare di lui, ma per sapere effettivamente attraverso la rivelazione divina. Questo è ciò che Dio ha promesso e questo è ciò che sta facendo ora, secondo la sua parola, e tutto ciò che ha predetto si sta ora adempiendo. Sapete, ci sono momenti nella vita in cui bisogna affrontare certe cose e questo fa bene. È come un processo di purificazione. Ci porta più in profondità nella cosa di Dio, ci rende più dipendenti da Dio, ancora più di quanto non lo siamo già, e ci rendiamo conto che da soli non siamo in grado di fare assolutamente nulla, ma che Dio può fare tutto. A me ha fatto bene. Non voglio solo poter dire Dio ha inviato un messaggio che deve precedere la seconda venuta di Cristo. Vorrei portare questo messaggio, vorrei fare in modo che il popolo di Dio sia effettivamente informato delle cose che devono essere raddrizzate, equilibrate, risolte, sì che tutto si è riportato e sarà riportato nella giusta posizione. Crediamo che il Signore ci aiuterà in questo. Noi siamo solo esseri umani, ma Lui è Dio, siede sul trono e porterà a termine tutto in modo glorioso e meraviglioso. Dal profeta Isaia, capitolo 26, voglio leggere brevemente anche ciò che riguarda il tema del sentiero del Signore. In Isaia 26, versetto 7 è scritto: «La via del giusto è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto, e continua sulla via dei tuoi giudizi, Signore». Noi ti abbiamo aspettato. Al tuo nome, al tuo ricordo, anela l'anima. Non troviamo qui espresso ciò che ci muove e che portiamo dentro di noi, quello che sentiamo nel nostro cuore? Portiamo il desiderio del tuo nome, della tua lode, che il tuo nome sia onorato, santificato e glorificato. Poi segue: con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco. Poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Ma a meno che Dio non li attiri, non li chiami, non li aiuti altrimenti non verranno. Al momento non vediamo tanto i giudizi, al momento vediamo come l'Europa unita stia raggiungendo il suo apice in tutte e tre le fasi, e sulla base della profezia biblica possiamo davvero dire siamo giunti alla fine dei tempi. Il tempo si avvicina, corre veloce, e possiamo alzare i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione si avvicina. Credetemi, siamo, e lo dico senza presunzione, il popolo più informato che esiste sulla terra. Attraverso la rivelazione della parola profetica, attraverso il ministero profetico in generale, abbiamo ottenuto una visione così profonda degli eventi della fine dei tempi che non ha uguali sulla terra. Di tanto in tanto dovete parlare con altre persone che, per scoprire dove vagano i loro pensieri senza che loro sappiano cosa sta realmente accadendo. Dio ha un piano per il suo popolo e noi vogliamo seguire questo sentiero. Prendiamo in considerazione tutto il resto per capire quanto sia tardi sull'orologio del mondo e quanto sia vicina la venuta del nostro amato Signore. Voglio leggere in fretta altri due o tre passi tratti dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 1. Non si tratta solo che ascoltiamo queste cose, ma che diventino per noi una certezza, che ogni ultimo dubbio venga dissipato e che la nostra fede sia viva e ancorata nella parola, in modo che nulla possa scuoterci. Leggo da Prima Timoteo, capitolo 1, dal versetto 12 al 14, una parola molto conosciuta, ma vorrei metterlo a confronto con un altro passo o farlo seguire da un altro passo. 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 12. «E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno». E adesso viene questa espressione: «perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno». Poi arriva al punto: «prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi». Questo è molto, molto importante. Sapete, ogni rivelazione che viene da Dio viene attraverso lo Spirito Santo, ci viene donata da Dio, ma deve rimanere in noi attraverso lo Spirito Santo. Deve essere conservata, deve rimanere in noi come rivelazione divina e poi essere sigillata. Devo parlare ancora una volta con urgenza del sigillo, perché ho l'impressione che alcuni non lo capiscono, ma lasciatemi dire questo in anticipo o in via preliminare. Si sigilla un contenuto, si sigilla un documento, non si sigilla l'aria o le idee. Quando si pone un sigillo deve esserci qualcosa di prezioso, un contratto, qualunque cosa sia, deve esserci qualcosa prima che abbia senso e scopo opporre un sigillo. le idee e l'aria non vengono certamente sigillate, né i sentimenti che una persona può provare. Ci deve essere qualcosa di più, ma di questo parleremo più avanti. Dio sigilla ciò che Egli stesso ha posto in noi attraverso la rivelazione dello Spirito, con il sigillo dello Spirito. Non ciò che dicono gli uomini, ma ciò che ci è stato rivelato dalla parola attraverso lo Spirito. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Vorrei mettere a confronto due pensieri. Ecco il primo, espresso al singolare. Perché so in chi ho creduto. Ora vorrei leggere dal secondo, da Timoteo 2, capitolo 3. 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 14. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza. E ora arriva il tu. Sapendo da chi li hai imparate. Paolo non solo ha potuto dire io so, ma scrive a Timoteo, suo collaboratore, suo compagno d'armi in Cristo. Tu sai bene da quali maestri l'hai imparato. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori e evangelisti. Un dottore che viene da Dio è certo e non è solo una certezza per chi deve presentarlo o esporlo. Essa viene rivelata esattamente allo stesso modo a tutti tramite lo Spirito Santo. Non solo chi espone, chi porta il messaggio a certezze, ma anche gli ascoltatori hanno la stessa certezza attraverso lo Spirito Santo. Credo davvero, cari fratelli e sorelle, di credere esattamente come credevano e insegnavano Paolo e il fratello Branham. E penso di poter dire lo stesso di tutti noi. Non stiamo danzando intorno al vitello d'oro dicendo quelli erano uomini di Dio. Il Signore ha parlato loro, ha rivelato loro questo e poi magari ci divertiamo un po' con questo. No, la vediamo in modo completamente diverso. Ciò che Dio ha rivelato e affidato a questi uomini, essi lo hanno comunicato a noi. Era il loro compito, la loro missione divina consisteva nel trasmetterci ciò che avevano ricevuto da Dio. E lo stesso Spirito Santo che lo ha rivelato a loro, lo ha rivelato per grazia anche a noi. Credo davvero di vedere che vedo la divinità, il battesimo, tutto ciò che è biblico, così come ci è stato tramandato nella Bibbia dagli uomini di Dio che hanno dovuto spiegare le cose attraverso la rivelazione dello Spirito al 100%. È lo stesso linguaggio, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, una sola via, una sola verità, una sola vita, tutto uno. Perché proviene dall'unico Dio e c'è un solo corpo e questo unico corpo è il corpo di Cristo e questo unico corpo ha un solo capo e il capo è Gesù Cristo stesso. Voglio dire, a volte è opportuno essere umili, ma se ci è stato rivelato da Dio allora possiamo rallegrarci, possiamo esserne grati. E non limitarci a dire sempre sì, ma diventare riconoscenti, non arroganti, ma riconoscenti. Dio vuole persone che siano riconoscenti per ciò che ha fatto per loro, riconoscenti per ciò che ha potuto donare loro, Paolo disse, io so, e a Timoteo scrive, tu sai. Lo stesso vale per noi oggi. Non solo alcuni uomini di Dio che sapevano, anche noi lo sappiamo. Non solo lo hanno riconosciuto loro, anche noi abbiamo riconosciuto. Non solo loro hanno creduto, anche noi crediamo, come dice la Scrittura. Volentieri ripeto questo, Dio ha avuto dei portavoce, dei canali, ma non perché noi acclamiamo questi uomini di Dio, non è questo il loro scopo, ma piuttosto che noi ascoltiamo la parola di Dio dalla loro bocca e ne siamo grati. Vorrei leggere un altro passo del Vangelo di Giovanni che mostra a me e a tutti noi esattamente ciò che interessa a coloro che sono inviati da Dio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo settimo, Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 14, una parola molto importante. Verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano, come mai conosce le scritture senza aver fatto studi? Gesù quindi rispose loro, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Soffermiamoci un attimo su questo versetto. Lo stesso vale anche ai nostri giorni. Un insegnamento e annuncio divino vengono accolti e creduti solo da coloro che sono disposti a fare la volontà di Dio, che non vengono solo per ascoltare qualcosa che potrebbero criticare, ma che vengono con cuore sincero per ascoltare la parola, per ascoltare il vero insegnamento, la vera dottrina. E come viene detto qui, il Signore dice, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Lo stesso poteva dire Paolo. Paolo una volta scrisse il Vangelo di Cristo, poi il Vangelo di Dio, e poi dice, secondo il mio Vangelo, come lo insegno in tutte le chiese. Il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, è il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è il Vangelo di tutti gli apostoli. È il nostro Vangelo, uno e lo stesso Vangelo. E per questo Dio ha fatto in modo che tutto fosse in questa completa unanimità. Molto importante, versetto 17. Se uno vuole fare la volontà di Lui, allora sì, ma se non è disposto a fare la volontà di Dio, cosa succede? Allora non sarà rivelato. Allora qualcuno potrebbe risorgere da morte e portare un messaggio divino, ma non gli si crederebbe. Solo se l'uomo è disposto a lasciarsi correggere, a convertirsi dalle proprie vie e seguire la via di Dio e lasciare che ciò che è irregolare sia reso liscio e ciò che è storto sia raddrizzato, come è scritto. Solo quando gli uomini sono disposti con tutto il cuore a fare la volontà di Dio, allora capiranno dentro di sé se un uomo è stato mandato da Dio. Allora capiranno dentro di sé se è stato mandato da Dio per insegnare e dire ciò che deve essere detto. Lo leggo ancora una volta. Se uno vuole fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Qui si potrebbe chiedere, tutti i grandi evangelisti degli Stati Uniti che devono il loro ministero alla chiamata divina del fratello Branham, perché hanno continuato per la loro strada? Il più grande tra loro che chiese al fratello Branham se poteva imporgli le mani, voleva pregare per il fratello Branham affinché non predicasse cose che alla gente non piacciono, ma dicesse qualcosa di piacevole a tutti loro. E voi conoscete la risposta del fratello Branham. Egli disse: fratello, se mi permetti di imporre le mani su di te e pregare per te affinché Dio ti aiuti e ti conceda la grazia, allora anche tu puoi imporre le mani su di me. Che cosa era? Grandi uomini, ma non disposti a fare la volontà di Dio. O cantano un inno di lode, un grande uomo di Dio, nessuno era paragonabile a lui. Sì, allora perché non credono a ciò che ha insegnato? Perché non sono disposti a fare la volontà di Dio? Gli costerebbe troppo, la loro reputazione, il loro nome, i loro milioni e così via. Non sono disposte a fare sacrifici, miei cari. E in questo possiamo ritenerci gioiosi, fortunati. Dio ha plasmato il nostro cuore, Egli ha fatto in modo che fossimo disposti a fare la Sua volontà e per questo ce l'ha rivelata. Caro cuore, ciò che conta è abbandonare completamente e totalmente ogni resistenza interiore e dire: Signore, parla, io ascolto e sono pronto a fare ciò che mi dici. Finisco di leggere il versetto e poi il versetto 18. Se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Adesso viene, chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Chi è mandato da Dio non parla di se stesso, non presenta il suo programma, il suo insegnamento, la sua direzione di fede, ma parla in nome del Signore, ciò che gli è, che Dio gli ha affidato, e porta ciò che deve essere portato al popolo di Dio, senza attribuirsi minimamente alcun merito. Riassumiamo. Dio ha sulla terra persone destinate a stare con Lui per l'eternità. Persone per le quali Cristo è morto sul Golgota, per le quali è stato versato il sangue della riconciliazione e della redenzione. Persone che credono, come dice la Scrittura, vengono al Signore, abbandonano le loro vie e seguono la via del Signore. Secondo la parola della Scrittura, l'uomo abbandoni le sue vie e segue il Signore, Isaia 55. Come il cielo è più alto della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio vuole che pensiamo i Suoi pensieri, che seguiamo le Sue vie per raggiungere così con Lui nel Suo nome la meta. Dio ci conceda che questo chiaro annunzio come messaggio biblico raggiunga tutti i popoli, tutte le lingue, tutte le nazioni come un potente suono di tromba. Avverrà, non preoccupatevi. Il nostro Signore lo ha già detto, il Vangelo del Regno. Cosa significa Vangelo? Buona novella, ma non solo nel senso comune del termine. Molte cose possono essere una buona notizia. Se qualcuno vince alla lotteria e lo dice a un altro, anche quest'ultimo penserà che si tratta di una buona notizia. Qui si tratta di qualcosa di diverso. Si tratta del messaggio di salvezza, della buona novella che viene da Dio. È la buona novella che viene da Dio, un messaggio di salvezza. È questo messaggio divino di salvezza, questo Vangelo di Gesù Cristo, questo Vangelo, pieno Vangelo, possiamo portarlo per grazia a tutti i popoli, a tutte le lingue e nazioni. Prima di allora la fine non può ancora arrivare, è vicina, ma non è ancora arrivata. Prima deve essere compiuta l'opera e poi il Signore tornerà per portare a casa i suoi, che egli ha potuto chiamare da tutte le lingue, da tutti i popoli e da tutte le nazioni, che egli ha potuto preparare da tutto il mondo. La corale ha cantato, vengono da est e da ovest, vengono da sud e da nord. Dio lo farà. Ho solo una richiesta, ricordatevi di me affinché io sia trovato nella volontà di Dio, affinché tutto ciò che accade avvenga davvero secondo la sua perfetta volontà. Voglio fare la sua volontà. Dio me la riveli, me la mostri, sono pronto a fare con tutto il cuore ciò che Lui desidera. A Lui, il Dio vivente, sia il ringraziamento, lode, gloria e adorazione per tutto, nel nome di Gesù, amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore insieme. Signore fedele, tu sei presente, ti ringrazio per questo. Tu ci hai parlato, anche se qui sono fisicamente debole. La tua parola è forza divina. Alleluia. Signore fedele, hai reso vicini coloro che erano lontani, li hai avvicinati. Amen. Alleluia. Persone che possono essere vicine a te, oh Dio, essere in te e tu in loro. Signore amato, abbiamo accolto te e la tua parola con tutto il cuore, con tutta l'anima. E se potessimo, cadremmo ai tuoi piedi, piangeremmo e lasceremmo scorrere liberamente le nostre lacrime per ringraziarti. Amato Signore, ti ringraziamo per l'amore che tu ci hai dimostrato attraverso la tua sofferenza e la tua morte, perché non attraverso qualcosa, ma attraverso la tua morte sulla croce, coloro che erano lontani sono diventati vicini. Si sono avvicinati perché Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Amato Signore, tu sei il nostro Dio, ti ringraziamo per averci indicato la tua via, questo sentiero divino che risplende sempre più luminoso fino a quando non sorge la piena luce del giorno e splende il sole della giustizia. Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Amato Signore, ci hai donato un cuore pronto a fare la tua volontà, ad accogliere e seguire i tuoi insegnamenti. Signore, puoi parlare a noi, vogliamo ascoltarti. Ascoltarti volentieri, alleluia. Lode, gloria, onore a te, Dio vivente, Dio d'Abramo, di Samo e di Giacobbe. In verità, tu non sei un Dio dei morti, ma dei vivi. Siamo qui riuniti davanti a te per renderti grazia. Tutti coloro che hanno alzato le mani li consacriamo ora a te. Signore fedele, tu conosci le loro necessità, sai cosa c'è nei loro cuori. Oh Signore, sia nel corpo, nello spirito, nell'anima. Signore, tu sei diventato tutto per noi. Fa loro del bene secondo la tua misericordia, secondo la tua promessa per grazia. Ora abbiamo una preghiera in comune, una richiesta da rivolgerti, Signore Dio Onnipotente. Tu non volevi solo raggiungere tutte le lingue, popoli e nazioni, hai voluto penetrare anche in tutte le denominazioni, in tutte le religioni. Tu vuoi donare un'irruzione come non c'è mai stata sulla terra. Mio Dio, prima che la porta della grazia si chiuda per sempre, prima che i giudizi di Dio si abbattano sul mondo, amato Signore, apri tutte queste prigioni spirituali. Mio Dio, ti preghiamo, fa qualcosa che non è mai stato fatto sulla terra. Muovi il cielo e la terra, lo farai perché così hai promesso. Tu dici che in quei giorni non smuoverò solo la terra, ma anche il cielo. Non solo la terra, ma il cielo e la terra lo smuoverò. Alleluia. Noi viviamo in questi giorni. Ci hai donato il tuo messaggio divino, un messaggio divino di salvezza, un insegnamento. Ti ringraziamo per questo. Siamo pronti a fare la tua volontà. Mostracela e aiutaci affinché non rimanga solo un desiderio, ma si realizzi. Ti ringrazio, Dio Onnipotente, per tutti i tanti fratelli, specialmente nelle Filippine. Amato Signore, anche per gli oltre 20 fratelli che servono nella parola che tu hai riportato indietro, Signore, a cui hai concesso la grazia. Amato Salvatore, abbi pietà, fai grazia a tutti, dovunque ci siano persone, in tutte le lingue, nazioni, popoli e gruppi etnici. Ti ringrazio anche per questo culto, questo pomeriggio, che si è svolto in semplicità e tuttavia ha espresso pensieri meravigliosi. Sia lodato e glorificato, sii tu lodato e glorificato, Signore Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.